Carissimo fratello Giuseppe, avrei bisogno di farti una domanda riguardo la chiesa in casa. Nell'ambito delle mie amicizie ci sarebbero già 3-4 persone che ho evangelizzato, che hanno ricevuto Gesù. Sono persone che hanno tantissima fiducia in me, quindi so che non ci sarebbero problemi a formare una chiesa insieme a loro. Avrei bisogno solamente dei consigli a livello molto molto pratico, nel senso come partire, cosa dire durante questi incontri, quanto deve durare un incontro, di cosa bisogna parlare, oppure si va solo insieme fuori ad evangelizzare, non lo so, io vorrei fare le cose per bene, non vorrei improvvisarmi e poi abbiamo sentito che comunque i discepoli di Gesù non erano persone istruite, insomma, sono andate e hanno evangelizzato. Però un minimo giusto da non trovarmi in situazioni un po' così, da non saper come gestire le cose. Quindi ti ringrazio infinitamente per la tua risposta e un abbraccio grandissimo a tutti voi.
Grazie Gabriella, grazie per il tuo entusiasmo e la tua gioia. Bellissimo. Allora, Giuseppe, come si fa una chiesa in casa? Perché sì, è vero che abbiamo lo Spirito Santo e sempre spieghiamo che gli incontri devono essere guidati come lo Spirito ci mostra. Lasciamo nelle mani di Dio, non organizzarci troppo, però nello stesso tempo dobbiamo avere un'idea come partiamo, quanto spesso ci riuniamo, cosa diciamo durante gli incontri. Cosa è la priorità per insegnare? O solo andiamo nelle strade e basta evangelizzare, nient'altro? Cosa dici tu?
Grazie Gesù. Innanzitutto Dio ti benedica, Gabriella, e la tua famiglia. Siete amati dal Signore. Grazie Signore. Va bene, e allora, guarda, è bellissimo che desideri partire sul piede giusto. Mm-hmm. E altri che non lo hanno fatto hanno fatto naufragio. Va bene, quindi vedo molta saggezza.
Lei ha scritto, dopo questo audio, ha scritto un'ultima domanda dicendo va bene incontrarsi una volta a settimana, perché lavorando le persone so già che mi diranno che non hanno molto tempo a disposizione.
E questo dipende, cioè l'ottimale sarebbe riunirsi tutti i giorni. Io ho sempre fatto così con quelli come Angela e Dora, voi sapete, quando vi ho incontrate a voi molti anni fa, mm-hmm. eravate invitate tutti i giorni.
Vero,
va bene?
Sì.
Finché alla fine vi siete reso conto, Angela, tu lavoravi, già Dora studiava. Ci siamo incontrati in città diverse. E tu, Angela, a un certo punto hai capito, e anche mia moglie lo stesso, dopo un po' avete capito che, va bene, che anche se eravate in situazioni diverse, tempi diversi, però avete capito che non serviva niente il lavoro che facevate.
Giusto.
Era solo un ostacolo a servire il Signore. Però essendo voi in contatto con noi, che eravamo missionari a tempo pieno, missionari del Vangelo però, non della religione, e allora avete voluto fare come noi. Quindi avevate, sai, ci serve l'esempio. E così avete capito, tu hai capito che il lavoro non ti serviva più. No. Però naturalmente, come giustamente dice Gabriella, loro non sono disposti, tu li inviti tutti i giorni, poi verranno ogni due giorni, ogni 7 giorni, ogni 3 giorni, questo dipende da loro.
E un'altra cosa, perché io ero in un addestramento per diventare missionaria, loro hanno famiglia, hanno lavori, non sono a quel livello di lasciare tutto e vivere per fede, quindi è un'altra cosa. Loro stanno appena cominciando a fare incontri e all'inizio come si fa?
All'inizio, guarda, cioè all'inizio, il basico è evangelizzi la pecorella, gli dai la salvezza di Gesù, va bene? Il battesimo dello Spirito Santo, cioè noi enfatizziamo lo Spirito Santo, non l'acqua. L'acqua, chi lo desidera, non c'è problema. È un simbolo di pentimento, ma quando riceve lo Spirito Santo, è certamente che deve essere pentito, se lo Spirito Santo non entra. Mm-hmm. Ecco, quindi salvezza e Spirito Santo sono i due fondamenti. Infatti nel corso biblico che ho fatto, il primo passo alla salvezza, la seconda settimana, è lo Spirito Santo. Su quei due mattoni, va bene, costruisci tutto il regno di Dio. tutto il regno di Dio è racchiuso nello Spirito Santo, tutto, non manca niente. Tu crescerai in base alla tua fede. Beh, certo, fin quando siamo qui in questo mondo limitati, capito, con questo corpo di morte, e non è che possiamo fare tantissimo, poco possiamo fare. I miracoli stiamo imparando. Va bene, quindi questo è l'inizio, è cominciare a salvezza del Spirito Santo. Poi invitarli tutti i giorni, molti non verranno. Io per esperienza so che se vuoi che vengano 2 o 3 persone all'incontro, devi invitarne 100. Mm-hmm. È così, però tu sei missionario, continui a evangelizzare della salvezza, invitarli, evangelizzare della salvezza, porre le mani per la guarigione. Sempre pregare per le guarigioni, sempre imponete le mani. Non imponete le mani ai posseduti, quello no, quello mandi la parola ai posseduti. Però per le guarigioni potete imporre le mani. Va bene, adesso c'è il virus e potete pregare a distanza, alzate una mano, abbastanza. Mm-hmm. Ecco, questo, che una volta che una persona guarisce da una malattia, è già spaccato il ghiaccio, vede la guarigione e si aprirà a Gesù. Capito? Quindi a volte la guarigione può precedere la salvezza. Comunque sentitevi guidati in base a come lo Spirito Santo vi guida.
Quindi tu stai suggerendo di non fare un incontro settimanale quando tutti vengono, ma di essere disponibile ogni giorno per quelli che possono venire. Un giorno verranno 2, l'altro giorno 1, l'altro giorno 3. E così tu ogni giorno hai la disponibilità di prenderti cura di loro anche in modo personale, non solo incontri grandi una volta.
Se tu lavori, se tu lavori durante il giorno, fai riunione di sera. Cioè John Wesley, il fondatore della Chiesa Metodista, che poi prese il piede in America moltissimo, e lui si staccò dalla chiesa, mi pare che era l'anglicana, che chiesa andava lui lì, chiesa molto tradizionale, e lui iniziò in modo metodico, cioè appunto la chiesa metodista. Cioè lui ogni mattina si alzavano alle 5, si riunivano alle 5 e pregavano. E cominciavano a salvare le persone, si salvavano, la vita cambiava, e iniziò la chiesa metodista d'Inghilterra, che poi andò anche in America. E allora lui tutte le mattine, siccome lavoravano, non c'era tempo, alle 5 si incontravano. A dormire si arrangiavano quando potevano. Va bene? Quindi lui era fedele tutti i giorni. Quindi sì, la gente verrà una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, non cresceranno però questi. Che incontri settimanali non sono sufficienti. Però quelli che sono disposti, la porta aperta tutti i giorni. O alla mattina alle 5 alle 6 o alla sera alle 7 alle 8, alle 9. Paolo nel libro degli Atti ha predicato tutta la notte finché uno è cascato giù dalla finestra, poi Paolo ha pregato per lui. Va bene, quindi tutti i giorni, voi vi ricordate sorelle, no?
Sì.
Quando eravate invitate da noi voi?
Tutti i giorni. Ogni giorno.
Sì. Ogni giorno, qualche eccezione? No,
ogni giorno. Ero invitata a studi biblici e anche evangelizzazione. E mi ricordo che all'inizio, quando vi ho appena conosciuto, non volevo andare tutti i giorni perché non ero così vicina a voi, così amichevole con voi. E andavo una volta a settimana, poi 3 volte a settimana e poi piano piano tutti i giorni andavo. Quindi è stata una crescita progressiva e sì, alla fine eravamo tutti i giorni insieme.
Quindi in questo modo i frutti... abbiamo visto, sono stati miracolosi, infatti non solo voi due, ma tanti altri, centinaia di fratelli passavano per la nostra missione, e non è che tutti hanno fatto il voto, il patto con il Signore di darsi come sposa di Cristo, camminare nel cammino della sposa, come essere discepoli, molti ce ne andavano, tante persone hanno ricevuto la guarigione, guariti da malattie eccetera, e una volta guariti sono spariti. Ma questa è la vita del missionario, quindi non aspettate Gabriele che ogni persona che, e parlo a tutti, ogni persona che invitate arriva, ogni persona che date la guarigione viene grato, non è così, maggioranza non sono molto grati, voglio solo ricevere e ciao, ma invece ci sono quelli che ricevono e danno il loro tempo, vi aiutano a evangelizzare. Vengono a incontrarsi tanto spesso quanto possono, però quelli che vengono tutti i giorni crescono in un batter d'occhio. Infatti mi pare che tu dopo 3 mesi eri già una, una piccola leader, Angela, ti ricordi?
Io volevo abbandonare tutto, già,
esatto,
già dopo
tre mesi tu volevi
lasciare il mondo, sì.
Lasciare il mondo. Mm-hmm. Perché venivi tutti i giorni, però uno che viene un'altra settimana è la storia della panca scaldata, mm-hmm. Cioè un giorno con Gesù, due o tre ore, quello che è, e sei giorni e mezzo col mondo, è una battaglia persa, va bene?
È una cosa che avete fatto con me, posso dire, dalla mia esperienza, che partecipavo agli incontri, alle evangelizzazioni, facevamo teatrini, sì, però nello stesso tempo ricevevo anche attenzione personale, cioè mi davate anche tempo particolare solo con me per ascoltare i miei problemi, i miei dubbi, le mie domande, i problemi che avevo con il fidanzato, con la famiglia, e mi davate anche consiglio speciale solo per la mia situazione, non in un incontro dove parli in generale di solito. Quindi è stato bello questo.
E questo è un punto importante, perché tante volte possiamo scascare in una trappola di chiesa della mattina, ci incontriamo una ora, cantiamo, leggiamo un capitolo e arrivederci. Ma se tu segui le pecorelle in un modo personale, aiutandoli nei loro problemi, così loro cresceranno anche. Non sarà solamente una cosa come le chiese di oggi, tutto generale e non succede niente. Cioè, ma se dai tempo personale ascoltando i loro problemi, dalle soluzioni bibliche ai loro problemi, così cresceranno nella fede.
Amen. Amen. Solo così. È come il bebè quando nasce, deve sempre essere attaccato alla mamma a prendere a succhiare il latte. Sai, i dottori ti possono, i dottori seri, cioè possono dire che il bambino appena nasce, se non riceve amore, muore. Perché è stato nel grembo della mamma 9 mesi, quello è amore, è lì. Il bambino che non riceve attenzione può morire, insomma, può morire di malinconia, di tristezza, di depressione, e si ammala di qualunque malattia, in realtà è la mancanza di amore. Va bene, quindi cerchiamo di non essere quelle chiese che, sai, quegli uomini che mettono incinta le donne e scappano e vanno dalla prossima donna. Gente che ha messo incinta un sacco di donne e non si sono preso cura di nessuna. Non facciamo così, ragazzi. Quando evangelizzi, stai dando la vita eterna a una persona, non puoi abbandonarli, va bene? Loro abbandoneranno te, tu non abbandoni loro, se non c'è un motivo, va bene?
Amen.
Va bene, allora diciamo, incontrandoli tutti i giorni o tanto spesso quanto possibile, tu sempre gli dici ci vediamo domani, no, allora invece di dirti fra 7 giorni, ti diranno fra 3 giorni. Tutti hanno priorità. Uno c'ha il marito, la moglie, il fratello, il lavoro, i soldi, la televisione, i film, deve lavarsi i capelli, deve pitturarseli. Priorità che anche il marito, la moglie, eccetera, vengono dopo Gesù. Sono al secondo posto. Va bene? Quindi in questo modo i frutti sono, abbiamo visto, i frutti sono stati miracolosi. Voi siete un esempio, voi due. Perché tante sono le pecorelle che vengono guidate a Gesù una ad una negli anni. Quindi la testimonianza migliore non è testimoniare a 500 persone, a 300, a 100 o a 50, perché è una cosa impersonale. È come andare in un museo e gli spieghi questo è il quadro di Leonardo da Vinci, questo è il quadro di Raffaello, 50 persone, ah che bello, e spariscono tutti. Invece, cosa succede? Evangelizzando uno a uno, due a due, nelle strade, ovunque, riceve attenzione personale, sì. E la gente che evangelizzi ovunque capita, le inviti a casa tua. Comunque lei mi chiede anche qualcosa di pragmatico, chiede qualcosa di pratico. Lei dice come fare le riunioni, come fare gli incontri.
Di cosa parli? Come partire?
Come partire, cosa dire? Quanto deve durare l'incontro, di cosa parlare.
Sì.
Lei dice andiamo fuori solamente a evangelizzare? Cioè lei chiede, fa queste domande. Allora, come partire? Guarda, la nostra chiesa è, per grazia di Dio, organizzata. Partite nelle riunioni, avete una scelta. O prendete la Bibbia e la spiegate, oppure mettete un video, mettete un audio, quello che preferite, e ascoltate i nostri insegnamenti. Abbiamo corso biblico, primo passo, vedete cosa hanno bisogno. Abbiamo 20 passi. In più c'è tutto il tempo della fine, passo per passo, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Quante ore sono? Diverse ore. Poi c'è tutto il libro dell'Apocalisse, 22 capitoli, scrittura per scrittura. E lì potete scegliere il capitolo 1, 2, 3, quello che volete. E poi c'è Daniele 2, Daniele 7. Quindi mettete un insegnamento così, e tutti carta, penna e Bibbia. Se voi fate questo, ad ogni incontro, dopo 2 o 3 mesi avete una chiesa. Come siete cresciuti voi, cresceranno anche loro. Però crescete intorno all'insegnamento. Capito? Ogni chiesa c'ha il suo insegnante. Ogni chiesa c'ha il suo Vangelo spiegato secondo la fede del pastore. Quindi c'è la chiesa di Paolo, la chiesa di Pietro, la chiesa di Giovanni, la chiesa di Corinto, la chiesa di Colosse, la chiesa di Roma, capisci? E ognuno c'ha la sua fede. Pietro non predicava come Paolo, però non era sbagliato. Quindi nella chiesa che Dio ha guidato, in questo caso è la nostra, allora seguite l'insegnamento di Paolo, tra virgolette, che sarei io. Se invece il Signore vi guida una chiesa cattolica o protestante, dovete seguire il Papa se volete essere buoni cattolici. È così che funziona. Insomma, la chiesa che andate, senza gelosia, no? Dovete seguire l'insegnamento del pastore, nella speranza che andate in una chiesa giusta, nella chiesa degna. Oggi ci sono chiese che a malapena si possono considerare chiese. Quindi attenzione a quella chiesa che vi unite, che dovete sottomettervi agli insegnamenti di Gesù, sottomettervi al Vangelo lì, alle dottrine lì, e ci sono dottrine che oggi sono un po' sbilindrate, quindi attenzione. Quindi il modo migliore per far crescere le pecorelle è ascoltate insieme gli insegnamenti della nostra missione, la nostra Chiesa, e ne abbiamo in superabbondanza, va bene? Quindi da mangiare spiritualmente ce n'è per tutti. Grazie a Dio, perché il Signore ci ha benedetto, va bene?
Sì, sto pensando, la cosa migliore per l'inizio, proprio i primi incontri, non sarebbe meglio fare una testimonianza personale, cioè raccontare la tua storia, come era la tua vita prima, come Gesù l'ha cambiata, così per dare un messaggio che anche a voi Gesù può cambiare la vita, aiutarvi nei vostri problemi, e per fare un collegamento, un'amicizia con loro che desiderano tornare, e poi ascoltare i loro problemi, forse ha un marito con problemi, o un figlio ribelle, o una malattia, e in questo modo potrai dare il cibo che loro hanno bisogno, qualcosa che veramente li aiuta e li incoraggia spiritualmente. Cioè non solo studiare cose che forse per loro sono difficili da capire all'inizio, ma cose che si applicano ai loro problemi.
Sì, va bene, fare amicizia, ascoltare, specialmente in privato. Però quando c'hai più di una pecorella, allora è difficile arrivare a... quando c'hai 2, 3, 4, 5 pecorelle, è difficile arrivare a livello personale. Per questo che la testimonianza personale è più potente. Però quando a casa tua c'hai, o ti incontri una caffetteria, come tu vuoi, e c'hai più pecorelle,
okay,
allora devi dare qualcosa di solido. Devi insegnare dei fondamenti biblici che vanno bene per tutti, che li colleghi a Gesù. Quindi,
sì,
quindi insegnamenti come avere comunione con Gesù, insegnamenti come il primo passo del corso biblico, la salvezza, del secondo passo, lo Spirito Santo. Quando hanno imparato la salvezza e lo Spirito Santo, poi lì devi giudicare cos'è che hanno bisogno. Giunge il giorno e dice, oggi vogliamo insegnare i fondamenti di tutte le profezie. E allora insegnerai Daniele 2.
Ah, sì.
Dopo Daniele 2 insegnerai Matteo 24.
Sì,
quelli
sì,
sono
sì,
i due pilastri fondamentali di tutte le profezie della Bibbia.
Perché ti fanno innamorare della Bibbia.
Sì, ma anche cominci, prendi la matassa dal bandolo, capisci? Avendo il bandolo la matassa funziona, altrimenti non ci capisci niente, come l'Apocalisse. Se tu attacchi e leggi l'Apocalisse da dove ti piace, non capisci niente. L'Apocalisse si comincia studiando Daniele 2 e Matteo 24, e dopodiché puoi saltare nell'Apocalisse. Dunque noi abbiamo tutto registrato, è tutto catalogato, va bene, però cominciate sul piede giusto. Primo Corinzi 3, nessuno può porre altro fondamento se non Cristo Gesù, e Cristo Gesù comincia dall'inizio. E allora se parli della salvezza prendi il corso biblico prima settimana, salvezza, è tutto scritto, sono degli audio. E poi darai, insegnerai le pecorelle come possono ascoltare perché durante la settimana, mentre lavorano, per esempio, tu puoi chiedergli, no, voi venite ogni 7 giorni, va bene, però ogni giorno potete ascoltare un audio. E allora quando arriveranno saranno così cresciute, diranno, io ho ascoltato tutti questi audio, oh, sono cresciuta, adesso dormo meglio la notte, ho imparato a cacciare i demoni, adesso sono sicura della salvezza che non posso perderla, prima ero spaventata che potevo ancora andare all'inferno, adesso ho capito, corso biblico numero 1, primo passo, non la salvezza non la si può perdere, la corona dobbiamo lottare per quella salvezza, ce l'ho, andiamo quindi al passo successivo. Tu vai in chiesa dove predicatori hanno predicato per 50 anni e ancora stanno predicando la salvezza.
È vero, sì,
stanno
sì,
ancora
sì,
predicando come salvarsi, come possiamo salvarci. Cioè praticamente stanno predicando il cibo dell'asilo. Stanno andando da mangiare col cucchiaino latte mischiato all'acqua. Mm-hmm. Invece di andare alla carne, come dice Paolo in Ebrei 5, Ebrei 6, è tempo che voi mangiate la carne e devo darvi ancora il latte perché siete dei piccerelli ancora, siete dei bambini. Va bene, e allora se non possono venire tutti i giorni, grazie a Dio abbiamo degli audio che se li possono ascoltare tutti i giorni. Però dovete seguirli, il pastore deve seguire tutti i giorni, stare in contatto, capito? Memorizzare dei messaggini sul telefono, lo mandate a 5 persone, a 4 persone, a 3 persone, potete fare così. Mm-hmm. Se potete mischiare gli indirizzi che tra di loro si conoscono, se non si conoscono andateci piano, perché magari state dando indirizzo delle pecorelle a un Giuda che da voi non è ancora venuto, non avete ancora provato, uno che non è degno di venire a casa vostra perché magari è un ladro di pecore, magari è uno un falso profeta, magari è uno che cerca di imbrogliare le pecore, abbiamo passato anche quelli, quindi noi non mischiamo gli indirizzi delle pecore con altri che non conosciamo, capito?
Sì, credo che è giusto questo che dicevi, che già dall'inizio entrare nei studi biblici, nelle profezie, e mi ricordo con me avete fatto questo, primo incontro, quando vi ho visto per la prima volta, eravate su quel palcoscenico, facevate il teatro e io l'ho rovinato quando ho saltato dentro.
No, niente fatto. E quello lì non è rovinato, infatti si è saltato dentro alla missione.
E infatti sono ancora qui.
Fatto, si è saltato nella missione.
E poi quella stessa notte voi avete pregato con me per ricevere Gesù, la salvezza, lo Spirito Santo. Però poi il secondo incontro mi avete invitato a partecipare alle riunioni, già mi avete dato uno studio completo di Daniele 2. Io non ho mai aperto la Bibbia, non capivo niente della Bibbia, però mi ha impressionato tanto quel capitolo, mi ha fatto capire che la Bibbia è un libro che è vivo, che è reale, che ti dice il futuro. Ero scioccata, mi ricordo, ma ancora non capivo cos'è lo Spirito Santo, ancora non capivo che io andrò nel cielo perché non credevo che mi merito il paradiso. Anche se ho pregato con voi per ricevere Gesù, ma nella mia mente dicevo sono una grande peccatrice, non posso andare da Gesù.
Non avevi ricevuto il messaggio della salvezza,
la sicurezza
che ho messo nel primo passo del corso biblico.
E poi mi è voluto 2-3 mesi per capire che sì, ho la sicurezza della salvezza, posso andare nel paradiso, sono perdonata. Però mi sono innamorato tanto della Bibbia, perché mi avete insegnato Daniele 2, che ho voluto continuare, partecipare, imparare di più, e mi ha fatto quell'insegnamento mi ha fatto aprire la Bibbia e studiarla. Quindi mi ha fatto innamorare della parola. Quindi è giusto cominciare con le profezie, con gli studi biblici dall'inizio. Non solo testimonianza personale, che è utile anche quella, ma mischiare entrambe metodi.
Sì, avere un equilibrio.
Sì. Sì, sì.
Le profezie e le cose personali.
La base di tutti gli insegnamenti è naturalmente la Bibbia, va bene? Però è il fatto che se tu gli dai la Bibbia in mano a questa gente non capisce niente.
No.
Non capisce niente.
Io non capivo niente.
Non capisce niente. No. E allora per questo che abbiamo fatto il corso biblico che spiega scrittura per scrittura. Va bene, e questo è il grande vantaggio, che se non possono venire tutti i giorni, dategli gli audio e se li guardano per conto loro. Poi la memorizzazione, è importante che memorizzino le scritture, insegnate loro a memorizzare tutti i giorni, perché le scritture memorizzate tengono lontano il diavolo, ci unisce nella fede, cioè ci unisce tutti ad essere una chiesa molto unita intorno alle scritture, non intorno a una persona. Quindi le scritture al nostro cuore, insegnate alle pecorelle, tengono lontano le maledizioni, il diavolo, le stregonerie.
Amen.
Ci insegnano Amen. A guarire dalla malattia, da ogni male, proteggono Amen. La nostra vita, proteggono i bambini e la nostra famiglia. Va bene? Abbiamo il libretto della memorizzazione scaricabile dalla nostra radio, chi vuole clicca e lo scarica, poi va in un negozio dove c'hanno un negozio di computer, eccetera, lo fai stampare da uno che lavora lì, gli dà una bella mancia e c'è il tuo libretto di memorizzazione, capito? E quindi ispirate le pecorelle, ispiratele e insegnate loro ad evangelizzare a loro volta. Va bene, ciascuno nelle sue capacità, nelle sue possibilità, però è importante che evangelizzare tutti i giorni, perlomeno chi non sa evangelizzare può parlare di Gesù, ma deve scandire la parola di Gesù, non può solo dire Dio, perché Dio, ogni religione c'ha un Dio e sono falsi dei, come dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, dice: nessuno ha mai visto Dio. Gesù Cristo ce l'ha fatto conoscere. Il testimone di Geova non conoscono Dio perché non passano attraverso Gesù e conoscono un Dio religioso, non il Dio della salvezza. Va bene, quindi dovete scandire il nome, quel nome si chiama Gesù Cristo.
Amen. Buon insegnamento
Va
questo.
Bene. Se voi guardate in tutto il Nuovo Testamento, il nome di Gesù è ripetuto 10.000 volte e la parola più ripetuta di tutto il Nuovo Testamento è Gesù. Tu vedi Paolo in un capitolo lo ripeterà 20 volte, capisci? Non è come oggi che i pelandroni pregano a Dio, nessuno nel Nuovo Testamento pregava a Dio, oggi ci sono chiese che pregano a Dio, ma tu non hai il diritto di pregare a Dio, non sei degno di pregare a Dio, devi passare attraverso Gesù Cristo, nessuno viene al Padre se non attraverso di me. È per questo che certe chiese non sanno cos'è la guarigione, non sanno come liberarsi dai demoni. I demoni dice: Paolo lo conosco, e voi, caspita se vi conosco, che non valete niente, figli di Sheba, Atti capitolo 19. E botte da orbe le caccio fuori, pestati, occhi neri, cielo blu e nudi. Atti 19, i figli dell'ebreo. Va bene, e sette fratelli sono stati picchiati perché non conoscevano il vero Dio. Va bene, senza Gesù Cristo, quindi insegnare le pecorelle a evangelizzare di Gesù, ma deve essere Gesù Cristo o Cristo Gesù, non Dio, che Dio nessuno lo conosce a Dio, nessuno, è troppo grande, troppo alto. L'intercessore non è la Madonnina, è Gesù Cristo. Per questo che certe chiese sono così morte, stramorte, seppellite, col fiorellino appassiti sopra. Perché? Perché loro pregano la Madonna, pregano a Dio. L'intercessore è la Madonna. Quella lì non ha guidato mai nessuno da Dio. L'ha guidato tutti a Međugorje o a Fatima. A prendere l'autobus per arricchire gli alberghi. Gesù Cristo è onnipresente. Insomma, ci sarebbe moltissimo da dire, ma sentite... Io lo dico a te, sorella, lo dico a tutti. Perché non studiate il corso biblico? Lì spiego come evangelizzare. Che passo è l'evangelizzazione?
Numero 4.
Al numero 4 c'è l'evangelizzazione. Una settimana che ti insegna come evangelizzare. Memorizzate questo. Fatelo entrare nel vostro DNA. Va bene? Fatelo entrare nel vostro spirito. Non tanto le mie barzellette della nonna e le barzellette del fratello Giuseppe, che se ne frega. Imparate le scritture che sono nel corso biblico, vi cambieranno la vita, vi ricreeranno a nuovo, sarete una persona diversa. Secondo Corinzi 5:17, grazie, sarete un altro, un'altra. Le pecore guarderanno voi, avranno visioni, è capitato a me, la gente si è messa a piangere, vedeva Gesù, ero lì che cantavo in una chiesa, cos'era? Mi pare 40 anni fa. Sono venuti piangendo, io ho visto Gesù, ho visto Gesù. Perché? Perché predichi la parola. Non predico una stupida religione. Cosa c'hai lì?
Secondo Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.
Capito? La gente, il mondo, guarda, tutti gli adulteri, tutti gli assassini, tutti i guerrafondai, tutti anche posseduti stanno cercando Gesù, ma non lo conoscono. Credono che cercano la cosa vera e la cercano nella pornografia, la cercano nel bere, la cercano nelle discoteche, la cercano in una donna, in un uomo. Stanno cercando Gesù. È Gesù che il mondo cerca. Quindi facciamoglielo conoscere. Gabriella, tu sei un esempio. Tu sei una benedizione. Guarda, io sono fiero di avere una sorella come te. Signore, mandacene 100, mandacene 1000, Signore.
Grazie, Gesù.
La nostra Chiesa è disperata per fratelli, per sorelle come te. Mm-hmm. E grazie a Dio che non sei l'unica, ce ne sono altre.
Amen.
Che si danno da fare, che si sono tirati su le maniche e le calzette delle anche. Va bene. Forza, ragazzi.
Amen.
Andiamo a far conoscere al mondo, non Dio che nessuno lo conosce, però il Dio di Gesù Cristo, sì. Attraverso Gesù Cristo, Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Capito? Gesù è come la serratura per il regno dei cieli. Attraverso questa serratura, chiudi un occhio e guarda. A me guardate attraverso una serratura con un occhio chiuso. Guarda, attraverso quella serratura vedi dentro la stanza. Attraverso la serratura, la serratura stretta, si chiama la via stretta e diritta, si chiama la porta stretta. Attraverso la serratura della via stretta, cosa vedi?
Il paradiso.
Il regno di Dio.
Amen.
D'accordo?
Amen.
E quello è Dio.
Amen.
Chi ha visto me,
ha visto
Dio.
Il Padre.
Ha detto?
Gesù.
Gesù. Tu vedo che c'hai il dito alzato.
Sì, una ultima domanda riguardo a fare chiesa in casa, che è una cosa bellissima. Ma in questi tempi che viviamo, è saggio invitare persone a casa tua?
No, non è saggio.
Allora, come fai una chiesa in casa?
Devi pregare per discernimento di Dio. Infatti noi qui stiamo invitando nessuno perché lasciamo perdere. Vabbè, se vogliamo tirare avanti ancora un po'.
Sì, però noi sempre abbiamo fatto chiese nelle stanze dove organizzavamo gli incontri o nelle case delle pecorelle. Ma ai nostri fratelli cosa suggerisci di fare?
Beh, io ho sempre invitato persone a casa mia, sempre, però... In questi giorni, il tempo della fine, dovete calcolare il prezzo. Poi, se non avete discernimento, non invitate nessuno. Che c'è scritto una sorella che invitava gente in casa, ha invitato uno, poi questo qui la voleva ammazzare. Mm-hmm. Va bene? E quindi per questo che c'è gente che viene con la pecorella e poi ti vuole uccidere. Per questo che non invitiamo nessuno qua. Capito? Poi un altro motivo è perché per noi è più facile andare a invitare. Perché vengono anche fratelli preziosi, non è che sono tutti assassini che vengono, ma ci sono anche fratelli preziosi. Non li invitiamo perché così, che sennò la radio si blocca. Prima, quando invitavamo abbondantemente, cioè, però abbiamo scoperto che la radio si è fermata.
Sì.
Adesso il Signore ci ha benedetto con migliaia di fratelli, non riusciamo più.
Sì, quando avete incontrato me, non facevate incontri in casa vostra, però in un appartamento, una stanza che avete affittato proprio per incontri. Tutti i giorni eravamo lì con pecorelle che venivano, persone nuove che incontravamo per le strade e poi venivano a partecipare anche loro.
Così che noi li portavamo a casa nostra.
C'era una stanza in affitto. Sì. Però poi, dopo che mi avete conosciuto un po' meglio, mi avete invitato a casa vostra, dopo che avete avuto più fiducia, più coraggio.
Non è che sei obbligato a affittare una stanza. Mi ricordo quando, ti ricordi, Dora, ho incontrato te? E a te ti invitavamo a casa nostra perché tu la faccia di pecorella l'avevi, diciamo. Ecco. Ed altri abbastanza pecorella. Però poi, ti ricordi a Tinereto lui?
Sì.
C'era, poi un giorno camminando ho visto la caffetteria e ho cominciato a incontrare le pecorelle alla caffetteria. Anche quando eravamo a Gdansk, Danzica, eravamo in Polonia, sì. Ti ricordi?
Sì, sì.
C'era il Kolumbika.
Sì.
Il caffè, la caffetteria Kolumbika si chiamava. Cosa vuol dire Kolumbika?
Una colomba piccola.
Ah, vuol dire colomba? Mm-hmm. Ah, perché Dora, tra tutte le altre cose, parla anche polacco. Parlava bene.
L'ho perso.
E allora lì invitavamo le persone a questo Kolumbika, tutti i giorni eravamo là. Mm-hmm. E venivano lì, si sedevano, bevevano il caffè, e ognuno si pagava il suo caffè, insomma, perché abbiamo, prima gli offrivamo il caffè, poi abbiamo capito che la gente pensava che gli pagavano il caffè perché si convertisse a Cristo, e loro furbi facevano apposta a non convertirsi, cioè mica mi vuoi comprare con un caffè. E allora abbiamo smesso di offrire caffè, il caffè se lo pagate voi. E allora andavamo uno alla volta al banco, compravamo il caffè, ce lo portavamo qui, e le pecore si facevano lo stesso, giusto? Ecco, sì. Quindi non è che dovete per forza affittare una stanza, potete farlo se avete queste tante pecore, però altrimenti trovatevi una caffetteria in Italia, poi una pacchia, Italia è il posto migliore del mondo, capito? Ci sono tavoli dappertutto, adesso non so com'è la storia con il virus. Allora incontratevi in un parco, se lì ci sono gli anticristi con i telescopi a guardare chi si siede ai tavoli, andate in un parco. Tante volte ci siamo incontrate al parco, alla fontana, eccetera, va bene?
Ma Gabriella dice che queste sono già amiche sue, che probabilmente conoscono la casa
e allora
sua.
Non c'è problema.
Allora non c'è problema a invitare la casa.
Se la gente già conosce la vostra casa... auguratevi che non portate a casa vostra qualche pecorella col sorriso, che sembra così dolce, che poi invece andiamo a letto, una zizzania che comincerà a torturarvi, tormentarvi. Perché dopo cosa succede? Gesù ha detto, vi perseguiteranno e cercheranno di uccidervi pensando di rendere un servizio a Dio. Che poi il diavolo gli dice alla zizzania, il diavolo gli dice che è una missione di Dio perseguitarvi, perché tu sei del diavolo e loro sono di Dio. Quindi il diavolo cambia le carte in tavola e per evitare, ci siamo passati, per evitare questo incontriamo la gente nelle caffetterie. Dopo che superano la prova delle caffetterie, capito? Allora invitiamo a casa nostra, in Polonia, ti ricordi a Gdansk? No, troviamo a Wrocław.
Sì.
Ti ricordi in Polonia a Wrocław? Che invitavamo la gente a casa nostra, quella
sì,
casa che
sì, sì, sì.
Se il fiume è straripato, si è alluvionato fino al secondo piano, ti ricordi?
Sì.
E lì avevamo una casa che invitavamo la gente liberamente, anche non avevamo i soldi per affittare una stanza. E allora venivano le pecore, avanti e indietro. C'era un vicino di casa che ma mai avuto problemi, erano tre case giù per la strada, tre, quattro case.
Sì.
E, è arrivata una pecora a trovarci, veniva tutti i giorni. Ma sai, stavo camminando, ho chiesto dov'è la casa dei cristiani, dei missionari, dei cristiani. E quello gli fa, sta cercando, non c'è andare. E gli ho detto, perché no? E la pecora ci ha raccontato. No, non andare, che quelli lì sono del diavolo. Ah sì? E perché sono del diavolo? Ah, ma tu non lo sai? E lui gli ha spiegato, questo qui, invitano la gente a casa loro, e li uccidono e li seppelliscono nel giardino.
Aspetta, oh, sì.
Alla faccia del vicino di casa, è così che questo blocca la gente che viene qua. Ai, ai, ai. Questo blocca la gente che vuole venire a trovarci e gli dice non andare perché lì ti seppelliscono. Ma questo ce l'ha detto serio, ma questo mi ha detto così,
è incredibile.
Allora c'era il salotto, ci sono state 10 pecore. L'abbiamo detto, ragazzi, sapete cosa stanno dicendo i vicini? Che noi facciamo questo e questo. E c'era il giardinetto davanti a noi, ha detto, beh, se qualcuno vuole controllare il giardino, è lì, guarda. Cioè, capito? Il diavolo accusava Gesù che Gesù era del diavolo.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì.
Ecco.
Sì, è così.
Va bene. Angelina, c'è da fare la comunione, la preghiera per gli ammalati.
Sì, sì, andiamo
avanti. È sufficiente
avanti,
con Gabriello o c'hai altre?
No, ci fermiamo con questo soggetto, anche se è super interessante.
La cosa più intelligente che ti ho detto, appoggiatevi sulle scritture. Le scritture io le ho messe le più importanti nel corso biblico. Se volete stare, diciamo, in comunione con la nostra Chiesa, dovete camminare su quelle scritture. Cioè il libretto di memorizzazione e il corso biblico profetico. Va bene, perché lì ci sono tanti soggetti. Se fate crescere le pecore lì, cresceranno come voi. Dio vi benedica. Amen.
Credo che torneremo ancora a questo soggetto perché c'è tanto da spiegare ancora.
Gabriele, scrivi, manda domande, che Angela ha bisogno di domande.
Sì, anche io ho domande.
E anche altri fratelli, no?
Giusto.
anche altro.
E poi anche sul soggetto del matrimonio dobbiamo tornare un altro giorno.
Ma dobbiamo fare più condensato.
Perché
però.
Abbiamo ricevuto testimonianze da fratelli con lezioni in audio che condividono veramente lezioni preziose. Però sì, andiamo avanti adesso alla preghiera con la guarigione e la Santa Cena.